azzurra.
E allora azzurra.
Fine della storia.
Fine della storia.
Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa.
Pillola rossa.
Resti nel paese resti delle meraviglie. E vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli angoli.
Pills.
Seguimi.
Bene, ciao ragazzi, ciao ragazze di Poliradio, questa è una nuova puntata di Pills. Io sono Simone e oggi è passato in studio a trovarci con il suo ultimo brano piena di se, con l'accento chiuso, Sofia Tornambene in arte kimono. Ciao Sofia.
Ciao a tutti, sono super super felice di essere qui.
Mi piace partire quando conosco una persona in generale un po' dal suo passato, no? Quindi da dove arriva, un po' come abbiamo detto... sei arrivata qua in metro, sei scesa alla fermata di Piola che sta qua accanto. Vorrei sapere un po' le tue fermate precedenti proprio dal punto di vista fisico, no? Mi hai detto sei nata nelle Marche, sei cresciuta lì. Vorrei sapere un po' Sofia, la Sofia bambina, come ha vissuto un po' la sua infanzia nelle Marche.
Absolutely. Allora, diciamo che vabbè, la musica ha fatto sempre parte della mia vita. Nasce questo mio amore per la musica, nasce inizialmente come una vera e propria necessità. Diciamo, sono sempre stata una bambina molto timida, molto introversa, e la musica era il mio modo per sentirmi libera, per sentirmi me stessa e anzi potermi sentire unita con le persone. Per me la musica ha questo grande potere, che è quello di unire le persone, di creare quell'unità che, diciamo, nonostante le differenze di lingua, di cultura, dove abiti, dove sei. Quindi innanzitutto il mio amore per la musica nasce da questo. Poi ho avuto, diciamo, la grandissima fortuna di avere mio papà musicista, quindi lui è un pianista jazz. Quindi avevamo...
leggevo del tuo avvicinamento alla musica jazz, alla musica,
sì,
pop.
Dimmi. Perché noi abbiamo tuttora questo pianoforte a mezza coda nel salone di casa mia, che da bambina era la mia casetta, il mio nascondiglio, la casa dei giochi. Così mio papà, diciamo, tutti i giorni suonava, provava i brani per i suoi live, per i suoi concerti. In generale era sempre lì al pianoforte, io sempre lì sotto a sentire tutte queste melodie di continuo, finché una volta, a circa 3 anni, mio papà aveva un concerto con il suo gruppo e io mi ero imparata a memoria questa canzone che si chiama Marilu di Nicola Arigliano, una canzone vecchissima, non so se conosci.
No, purtroppo no, l'ascolterò appena usciamo di qui.
E praticamente niente, io vado lì e faccio: papà, mi sono imparata questa canzone a memoria, ma posso cantarla con voi? Mio papà, scioccato, con gli occhi proprio gli cadevano, con la bocca proprio...
anni, incredibile.
Ma come ha fatto questo? In che senso? E quindi niente, vado lì, canto questa canzone e da lì mio papà, diciamo, vede questa mia predisposizione comunque per la musica, ma in generale anche il suo sogno era quello di passarmi, no, questa sua passione. E quindi da lì abbiamo cominciato a prendere lezioni di canto, che ormai faccio da 14 anni circa.
Cavoli.
Poi lezioni di pianoforte naturalmente con mio papà, lezioni di chitarra, quindi diciamo un po' polistrumentista, non super virtuosa, ma diciamo riesco ad accompagnarmi, ho un grande amore proprio per la conoscenza della musica in generale, quindi ho sempre studiato, arricchito la mia conoscenza musicale e da lì ho cominciato a scrivere le mie prime canzoni, diciamo un po' in ribellione. Perché...
tanta roba, ma quindi sa da subito, quindi già a, non dico 3 anni perché penso sia impossibile scrivere, però magari già a 7-8 anni cominciavi a scrivere,
sì, qualcosa. Sì, assolutamente, ma io avevo, poi incredibile, mi registravo le canzoni sulla PSP, cioè proprio mi facevo i miei videoclip, mi immaginavo tutta la cosa davanti a, cioè sulla PSP, ho tutta la PSP piena di videoclip di canzoni.
Ce l'hai ancora?
Sì, di una bambina di 6-7 anni, proprio così, ma anche a cappella, in macchina, mi mettevo, cantavo, creavo, fino a che appunto a un certo punto ho cominciato a scrivere anche canzoni con mio papà, cioè che diciamo mi scriveva più lui le canzoni per me, ma naturalmente i nostri gusti non erano proprio gli stessi, anzi tu immaginati una bambina di 6 anni a cantare le melodie di un pianista jazz, quindi tutte strane, diverse.
Che cosa poi ascoltavi invece direttamente?
Diciamo che vabbè, ho avuto due tipi di ascolti totalmente differenti. Una, allora, da parte di mio papà appunto tutto l'ascolto jazz, anche musica classica con cui mi addormentavo tutte le sere, oppure più il cantautorato italiano, quindi Gino Paoli, Battisti, Mina, di tutto e di più. Mentre dal lato di mia mamma ho avuto più invece, diciamo, lato anni 70, 80, 90, diciamo, il mio gruppo preferito da bambina erano i Bee Gees, ad esempio. Wow. Proprio se tu entri in camera mia, proprio la prima cosa che vedi è un poster gigante con tutti
magnifico,
e tre i fratelli.
La cameretta di una, sì, di una, sì, piccola Sofia
con, sì, sì,
addobbata dai Bee Gees, clamoroso,
giuro,
clamoroso.
No.
Infatti
io
avevo letto che sei molto fan del periodo, anche dei film... Un po' sull'onda del musical di quegli anni.
Sì, no, io adoro il musical in generale. Ho fatto musical anche per un periodo. Adoro il musical, ho fatto anche per, vabbè, in realtà molto poco, per 2 anni. Lì è l'unione proprio della musica, del canto, della recitazione, del cinema e della danza. Cioè
l'arte,
tutti, del movimento. L'arte.
L'arte, sì, l'arte, sì, sì, è vero,
in tutte
è vero,
le sue poi possibili sfaccettature.
Assolutamente, anche poi questo mood del musical ti mette la canzone in sottofondo, ti sembra di vivere una vita,
sì,
diversa.
Io
vorrei vivere con canzoni in sottofondo ogni tanto, no?
Te lo giuro, io ho sempre detto, cioè, no, se io non mi posso immaginare un mondo senza musica, anche solo la musica che hai in sottofondo nel negozio, che hai mentre sei in palestra, cioè non lo so, per me sarebbe così vuoto senza, non mi... Fin da piccola mi sono fatta questa domanda, no, non è possibile un mondo senza musica, cioè non è possibile.
Non è possibile. E quindi a 13-14 anni hai cominciato a scrivere e poi... Mi diventi Kimono. O no? Quando è che hai scelto questo nome? E soprattutto perché?
Allora, esatto, ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni appunto dai 7 anni, più appunto in modo più minimo professionale, sul, diciamo, quando ho cominciato a fare le scuole medie. Mm-hmm. E diciamo, quindi quando avevo 14 anni, quando ho scritto Domani per sempre, già lì avevo un po' creato questo... scelto questo nome d'arte di Kimono, che è, diciamo, nato dalla mia passione per il karate, che è un'altra grande passione che fa parte della mia vita, che faccio da ormai 7 anni. Quindi inizialmente è nato per questo, per la mia passione per, in generale, la cultura orientale, per i manga, gli anime, sono molto appassionata.
Molto fan.
E poi, diciamo, proprio la parola kimono significa cosa da indossare, quindi la mia musica come quel vestito, quella cosa in cui tutti si possono riconoscere, che tutti possono indossare.
È un significato stra speciale. L'avevo letto e proprio ho pensato alla stessa cosa quando ho letto il significato letterale del termine, la musica come qualcosa di cui coprirti e magari anche fare un po' da scudo verso il mondo al di fuori, chiudersi dentro la musica o più come viverla, cioè un modo per vivere al di fuori.
No, io, diciamo, vivo la musica come davvero è un modo per connettermi, non separarmi dal resto del mondo, per cercare di connettermi, come dicevo prima, creare questa unità, questo collegamento con le persone. Diciamo che per me la musica è, come dicevo, una necessità e mi piacerebbe poter essere di supporto per tutti i miei coetanei, per tutte quelle persone che in generale non riescono ad esprimersi, si tengono tutto dentro. Io mi ritengo grata di poter esprimere quello che sento tramite la musica, mentre molti ragazzi magari se lo tengono dentro, non riescono a esternarlo, e quindi magari anche, che ne so, in quei 2 minuti e mezzo che si ascoltano una canzone, magari ci si ritrovano, ci si rivedono e magari stanno un po' meglio. Mi piacerebbe veramente essere di supporto, perché alla fine tutti noi proviamo le stesse cose.
Ce l'hai fatta, devo dirti la verità, perché io ho ascoltato, ti ho conosciuta grazie a X Factor nel 2019, a cui sei arrivata, e con A Domani per Sempre ci ritrovavamo un po', no? Almeno io personalmente, ascoltando quella canzone, le prime sensazioni sono non vedo l'ora di riascoltarla.
Grazie.
È proprio la verità, cioè un senso di brividino, sai quel brividino sulla pelle che dici, te lo creano in pochi, tant'è che era anche un commento che mi pare ti fece Mara Maionchi, se non sbaglio. Che ti disse la tua natura ti spinge a vivere una vita già prossima, quasi, no?
È stato incredibile.
Ma come sei arrivata a X Factor? Cioè, hai deciso e hai detto dai, ci iscriviamo a X Factor? Com'è nata?
Ma allora, per farti capire, io non volevo neanche andare, perché ero talmente timida, talmente proprio che tenevo la musica all'inizio soltanto per me, come quella cosa, quel mio mondo in cui, il mio mondo sicuro, il mio posto sicuro. Mentre i miei genitori hanno detto dai, no, dai, prova, massimo, che è, non ti prendono, però almeno hai provato. E quindi niente, cominciamo a fare le varie selezioni. Adesso non so se sai come funziona, ma tutto il programma dura alla fine un anno, perché ci sono appunto le fasi di pre-casting, che sono i casting che fai, che non vanno poi mandati in onda, che non vanno mai mandati in diretta, quindi la fase prima delle audition. Quindi c'era un casting a Milano, poi dopo vai a fare le audition, i bootcamp, vai a fare gli home visit, siamo andati a Berlino e ogni volta vedevo che passavo, andavo avanti, io incredula, dicevo ok, boh, dai, bomba, e quindi mi fomentavo sempre di più.
Proprio un sogno che si stava un po' avverando.
Ti giuro, io avevo 16 anni, l'ho vissuta proprio con tanta voglia di crescere, di conoscere, di prendere da ogni momento, diciamo, l'ho presa molto così. Per me la musica è sempre stato quello, non ho mai, diciamo, cioè, non faccio musica per il personaggio, per apparire, per il successo, cioè quello non, per me non è arte, cioè quello è una cosa che arriva poi di conseguenza, se magari ci sono tante persone che si rivedono, si ritrovano nella tua musica. Ma io ero lì semplicemente perché mi diverto, cioè mi piace cantare, mi piace fare musica e poter lavorare con professionisti, vedere davvero quanto lavoro c'è dietro un programma del genere, quante persone ci sono davvero dietro, è stato proprio bellissimo. Poi noi eravamo in questo loft, quando arrivino alla fase dei live, eravamo in questo loft tutti insieme, eravamo tipo una trentina di ragazzi, eravamo divisi in due stanze, quindi una per i maschi, una delle femmine. E praticamente niente, vivevamo lì senza telefono, senza nessun contatto con il mondo. Io potevo sentirmi tipo con i miei genitori una volta a settimana tramite lettera, perché naturalmente si dovevano, come dire, per non farti influenzare dall'esterno. Volevano che tu ti vivessi il momento completamente asettico, così che non sapevi magari il tuo singolo come stava andando, se era primo in classifica nel mente, capito? Almeno che tu te la vivevi così tranquillo, senza nessuna...
E sei stata un po' tirata dentro un vortice che ti ha... Cioè, ti sei sentita piccola o ti sei sentita grande? Mi è venuto in mente un po' dal titolo della tua canzone, no? Piena di sé. Ma... Cioè, sei entrata piena di sé, di ma un po' dentro.
Ma lì diciamo che ero la sorellina minore del gruppo, ero la piccolina di casa, erano tutti diciamo più grandi di me, tutti sui 25 anni più o meno. Le più piccole eravamo io e Giordana, che avevamo 16 anni, quindi eravamo le sorelline tutte comunque protette, avevamo tutti gli altri che ci facevano da genitori, quindi in realtà non lo so, mi sono sentita in una famiglia, cioè proprio si era creato un bel mood fra di noi, un bel, diciamo, una bella connessione fra tutti noi del gruppo. Quindi in realtà non mi sono sentita né piccola,
trascinata
né...
in una realtà enorme.
No, ti giuro, lì per lì io l'ho vissuta molto serenamente. Naturalmente era tosta la mia prima esperienza senza i miei genitori, da sola, tutto il tempo a fare prove di qua sul palco, trucco parrucco, non c'era mai un momento per fermarsi un istante. Però
ti gasava.
Sì, no, quando fai quello che ti piace.
E poi dopo tante cover, tra cui ricordo Fix You, ricordo Papà Utte.
Poi vabbè, la mia performance preferita, ne ho due, vabbè, che sono state quella con Tiziano Ferro, il duetto con Tiziano, che guarda, cioè ancora se ci penso mi viene il brividino proprio.
Ho visto un commento di Tiziano Ferro sulla tua pagina Instagram,
sì,
ma
no,
mi
infatti
sentite?
Lo ringrazio perché mi ha commentato il mio ultimo singolo, gli è piaciuto, quindi sono super contenta.
Grande Tiziano,
veramente un onore. E quindi la mia performance preferita è stata quella, proprio mi ricordo proprio il nostro sguardo, noi due che proprio non riuscivamo a toglierci gli occhi di dosso, perlomeno io l'ho vissuta così, lui super carino, super veramente accogliente. Cioè,
e l'altra
proprio...
che dicevi, immagino che sia,
l'altra
sia quella della finale.
È stata esatto quella della finale con Robbie Williams, anche quella.
Per me idolo clamoroso, io amo tutte le sue canzoni.
Ancora non ho realizzato la cosa, 4 anni.
She is the one.
Sì.
Bellissimo. Sì,
io noi due che scendevamo da queste pedane giganti, guarda, lascia stare.
Al forum, era ancora la finale.
Era
sì.
Al forum, sì.
Che spettacolo, con tantissima gente, è un sogno che si avvera.
E un'altra performance che è anche incredibile, ma più forse dal punto di vista scenografico, Io perché ho detto, no, ti prego, vi prego, dovete farmi volare in qualche modo. Avevo questa voglia di, non lo so, fare una performance comunque sospesa in aria. E quindi ci siamo inventati questa cosa della mirror ball, no? La palla da discoteca. Quindi c'ero io sopra questa palla da discoteca, nella performance di C'est la vie, di Achille Lauro, che saliva su fino a che arrivavo proprio in alto al centro di tutto il forum, e c'ero io che giravo e illuminavo tutto, wow, tutto il pubblico. Cioè, no, è stato
proprio la stella del sì, cielo, no, del forum.
Ti giuro, quella è stata la mia performance dal punto di vista proprio scenografico preferita. Cioè,
preferita?
Proprio, sì, no, ma in generale tutte le scenografie erano fuori di testa, cioè proprio fortissimi,
sì,
tutte le persone.
Un tratto molto identificativo di X Factor, sì, che facevano veramente delle scenografie, no, della Madonna.
Fortissimi, in due secondi tu li vedi che smontano, da così, uno schiocchio di dita e un altro mondo appariva, cioè proprio wow, bellissimo.
Dopo X Factor arriviamo al momento in cui sono uscite un po' le tue nuove canzoni, le tue nuove produzioni. Hai conosciuto Maestro, che è il tuo producer, yes, immagino, sì, con cui hai praticamente fatto tutte le canzoni, forse tranne le prime subito dopo X Factor, o sbaglio?
Sì, 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 esatto. Io, diciamo, mi sono trasferita praticamente a settembre 2020 a Milano. Mm-hmm. Da lì, appunto, dovevo finire la scuola, stavo cominciando a fare le mie prime session in studio. Io, appunto, venivo dal mondo del jazz, della musica acustica, quindi ancora non conoscevo la figura del producer, delle session di scrittura con altri autori. Per me era tutto nuovo, ho sempre, capito, fatto musica live con lo strumento, prendevo con mio papà, suonavamo, creavamo, era qui, improvvisavamo, c'era, cioè, proprio quello. E quindi all'inizio comincio ad andare un po' in studio con vari autori, però diciamo non mi sono mai trovata così bene, perché diciamo che purtroppo si è arrivati in un momento in cui le canzoni si scrivono un po' così, a pacchetto, vanno fa, sai che va fatto così, a un minuto deve partire il ritornello, quindi venivano fuori tutte canzoni che potevo cantare io, le poteva cantare Pippo, Pinco, eccetera, eccetera, e non le sentivo mie, cioè per me non è quello il metodo di scrittura. Il metodo di scrittura è a ispirazione, a mettersi lì, prendi un cavolo di strumento, mettiti a cantare, tira fuori quello che hai da dire. Mm-hmm. Questo per me era. E naturalmente lì avevo 16 anni, erano le mie prime volte, avevo la paura, no, oddio, no, non so se mai dire quello che penso, loro sono più esperti di me, avevo questa, no, paura di dire la mia, e quindi venivano fuori delle canzoni che non mi piacevano. Mentre, appunto, grazie a Leon Faun e Daffy, che saluto e abbraccio, che sono due artisti, due miei grandi amici, diciamo, che considero come fratelli, mi hanno fatto conoscere Maestro. In generale mi hanno accolto nel loro gruppo di artisti, che sono tutti incredibili, tra cui No Mercy Blake, Cyrus, Maestro, eccetera, eccetera. E mi fanno conoscere, appunto, questo Maestro. Andiamo in studio e dico, no, ma chi è questo? Cioè, proprio sono rimasta proprio ammaliata, proprio scioccata,
folgorata
dalla sua voce. Ho detto, no, io devo conoscerlo, cioè com'è possibile? Cioè proprio faceva proprio la musica che sentivo, che davvero, che volevo fare anch'io, cioè la stessa modalità. E quindi comincio a sentirmela la mattina, la sera, il pomeriggio, mentre ero in metro, ero da sola a Milano, quindi giravo da sola, queste cuffie, tutto il tempo con le sue canzoni. E a un certo punto dico, no, dai, condivido il pezzo sul mio Instagram, lui mi risponde, mi ringrazia, e prendo coraggio e gli chiedo se voleva fare una session con me.
Wow.
Non l'avevo mai chiesto a nessuno. E praticamente lui mi dice di sì, quindi mi invita nel suo studio che aveva a casa, dove abitavano Leon, abitavano tutti insieme. Poi dopo mi sono trasferita anch'io, diciamo,
zona lì che mi raccontavi.
Mi hanno rapito, diciamo. Esatto, abbiamo iniziato a fare musica insieme. Proprio la prima session è stata che lui metteva delle prod che lui aveva fatto, e io mi mettevo a cantare, proprio ci guardavamo e ho detto, no, ma dove sei stato per tutto
un
questo tempo?
A prima,
cioè,
vista,
proprio
musicale.
Sì, è stata una roba incredibile. E da lì abbiamo cominciato a ribeccarci ogni settimana, a scrivere, fino a che, appunto, mi trasferisco lì con loro. E ormai, diciamo, sono 4 anni che sono a Milano. E nulla, quindi è stato un periodo tosto, perché mi sono trasferita appena iniziato il Covid, diciamo, cioè no, non appena iniziato, ma comunque subito ancora dopo. C'era il periodo della quarantena. Sì, ho fatto la prima quarantena nelle Marche e la seconda invece a Milano, esatto.
Beh, una ragazza a 20 anni che insomma sei nata subito giovanissima e ti sei trasferita così giovanissima.
Sì, ho dovuto fare il boom, l'escalation. Proprio.
Una botta di adrenalina, sì, di cambiamento, tutte insieme.
Sì, naturalmente, esatto, per me venire qui a Milano è stato proprio il momento in cui ho fatto la più grande crescita, secondo me, proprio interiore e personale, perché sono arrivata che non ero tutta fomentata, che dovevamo fare live session di qua e di là, su e di giù, invece tutto il mondo naturalmente fermo, quindi all'inizio mi sentivo un po', capito, che in generale anche no, andare a vivere da solo, sei lì, finisci la scuola e dici ok, adesso sono io con me stesso, che cosa faccio?
No, guarda, ti capisco
all'inizio
benissimo.
Cioè proprio sei lì che devi stare con quel vuoto, con quei pensieri che cominciano a rimbombarti la testa, che ti fa stare sempre troppo nel futuro, troppo nel passato, e quindi ho cercato di sfruttare questi momenti in cui ero chiusa in casa da sola con me stessa per lavorare interiormente. Io credo molto nel percorso interiore, penso che sia l'unico modo magari per essere davvero felici, per stare davvero bene. Devi stare bene con te stesso, imparare ad accettarti, imparare ad amare tutti i tuoi difetti, a lavorarci e ogni momento di difficoltà, ogni momento in cui ti senti che sta andando tutto a rotoli, che sta andando tutto male, sono in quei momenti che devi tirarti su e fare lo step ancora più in alto.
E poi arriviamo al punto di questa intervista, no? Un po' la tua ultima la tua ultima uscita, piena, yes, di sé, che gioca un po', o sbaglio, su questo la terminologia, no? Se cioè di solito si dice lei è piena di sé.
Sì, infatti abbiamo proprio tolto l'accento per lasciare quel mistero, perché
non
si capisce
se
intende piena di sé, proprio il sé come termine.
Allora ti dico,
a vostra ispirazione, interpretazione.
Esatto, io ho interpretato è piena di sé come okay, congiunzione, no? Anche perché poi dici di piena di ma, piena di perché, quindi mi sembrava più la sfaccettatura da prendere. Di questo titolo, anche perché a chi ti, cioè, hai pensato a qualcuno per scrivere questa canzone? Mi sembra molto dedicata a qualcuno o no?
Ma in realtà Piena di sé è un vero e proprio inno alla bellezza della luna. Proprio è un inno alla luna, perché diciamo è un po' la nostra musa ispiratrice, mia appunto di maestro. Quindi è nata molto così, molto in realtà in modo scherzoso, leggero, proprio è stato proprio un flusso di ispirazione, proprio di sera, diciamo noi poi preferiamo, poi dipende, scrivere comunque la sera. Quindi sì, è stata proprio una libera ispirazione, ci siamo messi lì a suonare la chitarra, inizialmente a Simo, il appunto maestro, che il suo vero nome è Simone, anche lui si chiama Simone, e è venuta prima lui l'ispirazione del ritornello e poi ci siamo messi un po' a svilupparlo, a smattarlo insieme.
Sì, ho visto che in generale in tante canzoni hai un po' il tema del cielo, no? Cioè non so se lo hai notato, se lo fai apposta o se non lo fai apposta, però ho notato che in tante canzoni parli del tipo A domani per sempre, la prima, l'aeroplano nella sera, quindi come, oppure in ruota panoramica, quante stelle al cielo, oltre all'asfalto e le nuvole
certo,
stesse. Mi sembra quasi come se quando cantassi o quando scrivi alzi un po' la testa, guardi verso il cielo e ti fai, non lo so, mi hai dato questa impressione.
Allora,
qua
in realtà non è stato fatto apposta quello,
wow,
sicuramente
meglio.
Non è stato fatto apposta, e anzi grazie, c'è stata un'ottima osservazione, molto apprezzata. E no, ma in realtà, allora, nelle mie canzoni la cosa che più ci tengo a parlare è veramente di quello che provo, delle mie esperienze, in generale dell'interiorizzarsi un po', è questo il centro un po' di tutte le mie canzoni, un po' della sofferenza psicologica, appunto come in Tempesta, in Ostaggio. Per me la tempesta è il caos totale, quando ti butta tutto addosso, tutta la pioggia che ti cade addosso e sei lì tutto che urli in mezzo alla tempesta,
non
da
vedi l'ora
solo,
magari
cioè proprio
di tornare a casa tutto bagnato di accudirti.
Non lo
un po'.
So, io me la sviaggio proprio, sono molto, mi piace molto sviaggiarmela proprio con la testa, andare in altre non dimensioni, ma lasciarmi andare. Proprio mi piace, ultimamente mi sta piacendo proprio sviaggiarmela, mettermi così seduta da una parte, chiudere gli occhi e trovare quel posto, no?
Quel
il mio posto
magico,
sicuro, quel posto magico, arrivare anche, che ne so, alle Hawaii, qualsiasi posto, non so come dire, l'importante è sviaggiarsela.
È stata una bellissima chiacchierata, ti ringrazio veramente di essere venuta da noi.
Grazie a te davvero, scusa se mi sono dilungata, se parlo troppo.
Figurati, io ti avrei ascoltato altre due ore, avrei parlato con te altre due ore, purtroppo dobbiamo salutarci, però ci sarà un prossimo appuntamento di Pils.